sleeping in the same bed.
Yes.
Bazinga.
Fuori. Ragazzi, sono veramente un fuori.
Buongiorno, bentrovati.
Buon inizio settimana, lunedì.
Lunedì, anni 80-84, carichissimi.
Oggi un quinquennio veramente da pazzi.
Fantastico, e sapete perché? Perché parleremo di Star Wars.
No, basta.
Dai, un altro pochino.
C'era tanto... No, basta. Un altro pochino. Non ce la faccio più, basta, per favore, basta.
Beh, allora,
c'era
per favore.
C'era tanto da dire. Purtroppo abbiamo dovuto fare una sintesi. Ti ho visto piangere addirittura quando è finita la puntata di venerdì, però purtroppo i tempi radiofonici sono questi.
Per favore, almeno andate a risentire la puntata di venerdì, parliamo di Star Wars. Non è che... 5 minuti!
No, basta. Oggi 80-84 e ci sarà da divertirsi sia per i più piccoli che per i... più grandi.
Sì, la prima puntata che va in onda tra le 13.10 e le 13.30, in cui però scatta la fascia protetta.
Ecco, poi vi capirete il perché, ma partiamo subito con la raffica, perché da tutto il mondo ci sono eventi tragici, ma anche no, che ci hanno colpito e che vi raccontiamo per farvi capire un po' che cosa è successo in quegli anni lì.
Pronti?
No, penso io. Sì, okay. È il 1980 e gli Stati Uniti rompono le relazioni diplomatiche con l'Iran, imponendo l'embargo totale.
Negli Stati Uniti, il candidato repubblicano Ronald Reagan vince le elezioni presidenziali.
Il 27 giugno precipita nei pressi di Ustica un aeroplano della compagnia italiana Itavia.
Il 2 agosto 1980 una bomba esplode alla stazione di Bologna, causando la morte di 85 persone. È un attentato terroristico più grande della storia italiana.
È il 4 maggio e muore Tito, dittatore jugoslavo in carica dal 1953.
Il sindacato indipendente polacco Solidarność proclama una serie di scioperi nei cantieri navali di Danzica.
È settembre e la tensione fra Iran e Iraq per il controllo di alcuni pozzi petroliferi degenera in guerra aperta.
23 novembre 1980. Un grave terremoto colpisce l'Irpinia. Alle 19.34 una scossa di 6,9 sulla scala magnitudo provoca circa 3.000 morti.
È il 1981, il 13 maggio, e Papa Giovanni Paolo II viene gravemente ferito in un attentato terroristico.
17 marzo 1981, in Italia c'è la scoperta della loggia massonica P2.
29 luglio, a Londra, nella cattedrale di St. Paul, si sposano Lady Diana e Carlo d'Inghilterra.
Nel 1982 un comando di terroristi palestinesi del Consiglio Rivoluzionario compiono un attentato alla sinagoga di Roma.
Aia. Ragazzi, oggi veramente non ti sei scampato un...
Al fatto, vai, era facile.
No, c'è uno sotto che non so.
Ah, Leonid Ilyich Brezhnev.
E io ho molta difficoltà con i nomi,
tra l'altro ho fatto anche un po' di pasticci, perché abbiamo provato e poi ho invertito l'ordine, scusa.
Però a noi ci piace rischiare, così siamo dei bad boys su quando facciamo la raffica, e quindi a volte impazziamo.
Così, improvvisazione.
Ci riporta un po' all'ordine una voce soave, ci riporterà tra poco.
Sì, facciamo una piccola parentesi che, diciamo, poco c'entra con effettivamente con gli anni 80-85. 80-84.
Però
vogliamo parlare di Cristina D'Avena.
Ecco, perché comunque in quegli anni lei ha iniziato a cantare con appunto la sua voce le sigle di tutti i cartoni animati esistenti in Italia.
Ovunque.
Cioè, ha proprio il monopolio, ha preso, tipo la Rai prima della Mediaset aveva proprio il monopolio, cioè tu dovevi far cantare una canzone e andavi da Cristina D'Avena.
Tu immagina un artista che è in grado di mettere in piedi concerti con migliaia di persone in cui canta solo canzoni dei cartoni animati.
È un'idola, possiamo
giù
chiamarla.
Il cappello.
Così. Poi cosa ha fatto recentemente?
2017
ha deciso di incidere un album sempre di canzoni di cartoni animati,
ma
con dei featuring d'eccezione.
Tra l'altro alcuni molto divertenti. È andata a ripescare vecchie sigle di Mile Shiro, di Esplorando il corpo umano, Puffi, insomma, chi più ne ha ne metta, e ha collaborato con artisti italiani, tra cui quella che desideriamo proporvi noi è la collaborazione con Elio. Quindi Cristina D'Avena e Elio, Siamo fatti così.
Siamo fatti così, dentro abbiamo abbiamo il cuore, solido motore, siamo fatti così. 32 bei denti, candidi e splendenti, siamo proprio fatti così. Questo nostro corpo è meglio di un computer, vedrai.
Siamo fatti così, siamo proprio fatti così. Viaggia assieme a noi attraverso il corpo umano.
Siamo fatti così.
Siamo fatti così.
Siamo proprio fatti così. E scoprirlo puoi esplorando il corpo umano.
Siamo fatti così. Con il sangue quale liquido vitale, siamo fatti così. Muscoli scattanti, sempre scalpitanti, siamo proprio fatti così. Questo nostro corpo è meglio di un computer, vedrai.
Siamo proprio fatti così.
Siamo fatti così.
Soave.
Si riferisce naturalmente al corpo umano, esplorando il corpo umano, tutte quante cose che impariamo.
Bello.
Cuore, muscoli e polmoni, che spettacolo.
Okay. Avevi la collezione di videocassette?
Fino a un certo punto sì, poi ho abbandonato. Non ricordo il motivo.
Io non ho mai cominciato. Però, però bellissimo, cioè, lo vedevo a casa di mio cugino, mi ricordo.
Ci sta, ci sta.
Ci sta. Ma perché?
Perché?
Perché
abbiamo scelto Cristina D'Avena? Perché nel 1981 nasce un format eccezionale delle reti Fininvest, che poi diciamo durò fino agli anni 2000, e che si chiama Bim Boom Bam.
Esatto, questo format va in onda per la prima volta nel 1981 su Antenna Nord.
Okay.
Antenna Nord, e che poi l'anno successivo, o un anno e mezzo dopo, è stata acquistata insieme al format stesso proprio da Fininvest e messa in onda sul canale nazionale Italia 1.
Ecco, e come diciamo era fatto questo programma? Praticamente c'era un presentatore umano, che era Paolo Bonolis, i primi anni, affiancato da un presentatore non umano, non so nemmeno, sembrava un cane con un ciuffo viola.
Sì, sì, un cane un po'...
fucsia,
sì,
così.
Sì, sì.
Che si chiamava Juan, che era un pupazzo che veniva diciamo del quale non si vedevano le gambe. Infatti questo suscitò molta curiosità nei bambini che scrivevano a Paolo Bonolis: perché non si vedono le gambe? E lui diceva: no, perché sono pelose. Invece questo era un pupazzo mosso da dentro, con la mano, quelli
sì,
bucati,
sì.
E quindi giustamente non si vedevano le gambe. Però
fianco di Paolo Bonolis, scusami se ti interrompo, si sono alternate tante presentatrici nel corso degli anni, però lui e Juan sono
I simboli un po', sì, di questo programma. Dove che cosa succedeva? Si alternavano loro due che presentavano dei cartoni animati. E tra i cartoni animati più riusciti e più seguiti, anche che hanno avuto più successo, ci sono loro, i Puffi.
Ecco.
Indovinate chi canta questa canzone? Non è Giampaolo, ma è Cristina D'Avena.
Tanto per cambiare.
Tanto per cambiare, perché come si sa, i Puffi, aveva anche lei il monopolio sui Puffi. I Puffi nascono, sono un cartone prettamente nato a fumetti, da questo nel 1958, dalla penna del fumettista belga Peyo. Così. e debuttano appunto in Italia con Bim Bum Bam alla fine, che dà a loro il lustro che meritano.
Sì, infatti dal fumetto belga poi hanno estratto questa serie televisiva che è andata avanti per decine di anni. E poi si è evoluta ancora e ancora e ancora
fino a diventare un film. Ma tu sai,
no, ben due film.
Due,
forse tre, di cui uno misto animazione live action, l'ultimo animazione solo, che tra l'altro è anche carino, è animato benissimo. L'ho visto.
L'hai visto?
Ne ho visto un pezzettino per accademismo. E ci sono i capelli di Puffetta che sono animati in maniera splendida, sono così morbidi, proprio ti viene voglia di toccare.
Sai che a proposito di Puffetta, i puffi sono stati accusati in questo periodo di maschilismo, perché praticamente Puffetta era l'unica donna all'interno di questo gruppo di puffi, e praticamente era stata creata da Gargamella per mettere zizzania tra i puffi.
Per sedurre,
però lei seduceva, ma
non si concedeva.
E anche l'immagine, un po' la donna, sai, bionda, così, questa folta chioma, i capelli,
e quindi
aveva ricevuto molte accuse.
E quindi in fin dei conti non puffava con nessuno.
Bravo. E un'altra cosa che mi ha sconvolto: tra le varie accuse, le varie polemiche, ci sono state delle polemiche appunto assurde su cosa richiamassero questi cappelli dei puffi.
Sì,
appunto, sono tipo
capelli bianchi.
Bianchi, il grande puffo, il capo puffo.
Il grande puffo
ce l'ha, di colore rosso. Alcuni dicono che richiamasse il Ku Klux Klan.
Si sono lasciati un po' prendere la mano, forse.
Accuse di razzismo, accuse di, insomma, veramente poveri puffi.
Alcuni
sono puffi,
c'è questa idea anche che si immagini che tutta la storia di Puffy sia tutto un viaggio mentale del cattivo Gargamella, ma
no, è una bufala.
No, non è così. Ma adesso annanna tutti i bambini, perché stiamo per lanciare Sexual Healing.
Sexual healing, sexual
Ecco, adesso scatta la fascia protetta.
Assicuriamoci che tutti i piccoli siano andati a dormire.
C'è ancora da parlare di Lady Oscar, ma purtroppo la fascia protetta ha detto stop.
Ha detto stop. Sexual healing è uno spartiacque netto tra mondo dei bimbi e mondo degli adulti.
Perché non parleremo di cose oscene, ma... In che anno? 1983, se non sbaglio.
Sì.
Succede qualcosa alla TV italiana che sconvolge un po' tutti. E questa cosa si chiama drive-in. Che cos'è il drive-in?
L'originale drive-in è il cinema all'aperto, quello in cui si mette il maxi schermo, si arriva con la propria auto, generalmente cabrio, se sei abbastanza figo, e ti metti a vedere il film dalla tua auto.
Ecco, questo drive-in non c'entra assolutamente quasi nulla, forse un po' l'ambientazione, ma neanche più di tanto.
Neanche troppo, perché ad averne di quelle coreografie nei drive-in veri.
Ecco, come funzionava? Praticamente era un programma condotto tra i tanti anche dal celeberrimo Ezio Greggio, di cui forse parleremo, diremo qualcosa dopo. Ma come funzionava? C'era questo palco sul quale si alternavano dei comici, tantissimi comici che hanno fatto, anche Giorgio Faletti, ma anche Massimo Boldi,
Francesco Salvi.
C'era questo palco pieno di auto, comunque c'era una coreografia, cioè una scenografia abbastanza imponente, risate rigorosamente registrate. E tra le cose che spiccavano erano i vestiti, gli abiti delle vallette.
Abiti?
Ecco. I costumi, qua, quasi costumi.
Costumi? Quel che rimaneva, ecco, degli abiti delle vallette.
E fece scalpore proprio per questo. I più attenti, diciamo che...
Attento a quello che stai per dire.
No, volevo dire una cosa abbastanza colta, perché è stato, diciamo, anche criticato da alcuni per appunto questa voglia di mettere in scena la sensualità, forse eccessiva per l'epoca della donna. Però, dal punto di vista della scrittura... diciamo, non lo so come chiamarla, creativa,
sì.
Il programma ha comunque dato una scossa al mondo televisivo e non solo, anche teatrale, addirittura ne parla Fellini, cioè voglio dire...
No, aspetta, non è che ne parla Fellini. Fellini dice che Drive-In era l'unico programma televisivo per cui vale la pena avere la TV in casa.
Ecco, quindi voglio dire...
che è ben diverso.
Forse un po' trasgressivo per l'epoca, ma comunque un programma che ha dato tanto alla TV italiane, anche alla comicità.
Sicuramente sì, poi è l'epoca dell'adolescenza dei nostri padri, quindi se siamo cresciuti così belli, maschi e forti, forse anche un po' merito di Drive-In.
Anche il successo dei cinepanettoni, alla fine, quella comicità un po' legata a, non lo so, tradimenti, gelosie, Massimo Boldi e Christian De Sica, nasce forse un po' anche da qui.
Beh, molto probabilmente viene molto da lì, ma... E proprio il fatto che fossero riusciti a riunire tutti questi personaggi dello spettacolo, anche molto diversi tra loro, cioè si pensi solamente a Giorgio Faletti,
ecco,
che poi si è dedicato alla scrittura, alla musica, a tutto il resto, cioè, poi se ci pensate adesso, cosa c'entra Giorgio Faletti in un programma con donnine e sketch comici? Era perfettamente nel suo contesto.
Ecco, quindi un programma che ha fatto anche della libertà, appunto perché Mediaset era diventato Italia 1, non più la Rai, un suo cavallo di battaglia, quindi apprezzato anche per questo.
Direi marchio di fabbrica.
Ecco, cosa facciamo noi? Su questa libertà appena acquisita ci salutiamo.
Ci risentiamo mercoledì.
Mercoledì con tante novità. E sempre 80-84,
Assolutamente.
Ciao!
Ciao!